Per queste giornate festive vi propongo di riascoltare una puntata del nostro magazine letterario nella quale sono stati ospitati Luca Saltini e Carlotta Bernardoni Iaquinta. Buon ascolto e buon sabato da Moira Bubola.
Alice. Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Fabio Bosia alla regia tecnica. Io sono Massimo Zenari. È dedicata alla montagna questa puntata di Alice, quasi tutta. Alla montagna, alla sua voce, al suo respiro. E alla relazione che abbiamo con lei, una relazione complessa che dice tanto, per taluni tutto, di noi. Certamente è una storia di amore e bellezza, di solitudini e paure, di camminate e di esplorazioni della nostra stessa natura, immersa in una natura viva, ingovernabile, che chiede di essere ascoltata. Noi oggi vi proporremo un viaggio in questa dimensione. Lo faremo in compagnia di Luca Saltini, il cui nuovo libro è Sarà la montagna, e di Carlotta Bernardoni Iaquinta, che per Gabriele Capelli ha tradotto il primo romanzo tutto alpino della giovane scrittrice losannese Fanny Desarzin, Gallel, premio svizzero di letteratura 2023. Ma in questa puntata ci sarà posto anche per Il libro degli abbracci, il grande classico dello scrittore uruguaiano Eduardo Galeano, che dopo 20 anni d'assenza torna in una nuova traduzione realizzata da Fabrizio Gabrielli per Sur. Ce lo presenterà Massimo Raffaeli. E in conclusione di puntata non mancherà la recensione di Mirador, questa settimana con Uba Ali Farah e La Consolée di Beata Mairesse. A proposito di letteratura sudamericana, spiace ricordare la morte avvenuta martedì di Antonio Skármeta, scrittore cileno tra i più amati, autore delle Nozze del Poeta, del Ballo della Vittoria e del fortunatissimo Il Postino, portato sullo schermo da Michael Radford e ultima indimenticata interpretazione di Massimo Troisi. Skármeta aveva 84 anni, ma andiamo a incominciare. Luca Saltini è un narratore vero, dalla vena apparentemente inesauribile, per nulla assimilabile al filone da tempo dominante sul mercato della non-fiction e dell'autofiction, e gliene siamo grati. La sua bibliografia è infatti alquanto ricca, ha scritto i romanzi Il viaggiatore della parola, Tattoo, Il demolitore di camper, da cui il film del 2020 di Robert Ralston, che ha cosceneggiato, interpretato, fra gli altri, da Milena Vukotic, poi Periferie, una piccola fedeltà e Scrivimi dal confine dello scorso anno. Luca Saltini ha pubblicato anche saggi su temi storici e racconti per l'infanzia, storie da cui sono nate numerose collaborazioni con le scuole. Vive a Lugano, dove lavora come responsabile dell'attività culturale della biblioteca cantonale. Fresco di stampa da Neri Pozza è il suo romanzo, intitolato Sarà la montagna, di cui oggi vogliamo occuparci naturalmente con l'autore. Luca Saltini, ben trovato e grazie di essere oggi qui con noi.
Grazie a voi per questo bel invito.
Dico subito che, come i suoi lavori precedenti, Sarà la montagna si legge d'un fiato, attraversato com'è da una tensione continua e da un ritmo sapiente. Non è poco. Siamo in montagna durante un inverno innevato, questo è l'inizio, e la vicenda prende le mosse dal salvataggio da parte di Nando, un montanaro duro e puro, di Enrico, che è rimasto ferito alla testa nel proprio rustico. Enrico, che è un ex bancario milanese trapiantato in valle da una decina di anni dopo aver abbandonato tutto. Iniziamo accennando alla trama, Luca Saltini.
Diciamo che effettivamente da lì, da questo episodio a cui hai accennato, parte un po' tutta una vicenda, perché effettivamente Enrico sostiene di aver sentito dei rumori nel bosco, una presenza non chiara, ma naturalmente nessuno gli crede, primo perché si è preso una botta in testa, ma in secondo luogo perché a partire da Nando dice: noi qui siamo cresciuti e conosciamo la montagna non ci sono pericoli, non c'è un animale che può tirare a battere un larice, per dire. Eppure però qualcosa li incuriosisce e Nando si mette in movimento quando poi parla con Silvia, che è l'unica, lui è un uomo, come sottolineato bene, montanaro vero, un uomo che ama l'isolamento, ma l'unica persona che riesce a tirarlo via dall'isolamento è questa Silvia, con cui ha un rapporto che non è chiaro di che tipo sia, e quando anche lei gli dice che qualcosa secondo lei c'è, lui vuole indagare. Il romanzo non è un thriller, anche se parte a questo, e poi ci tengo a dirlo alla fine, tutto si spiega con la natura, con la montagna stessa, però è interessante il viaggio che cominciano a fare, perché poi questo percorso attraverso i boschi che intraprende Nando eccetera lo porta a incontrare varie figure di cui forse diremo dopo, e a me interessa soprattutto raccontare lo stare nella montagna, il camminare nella montagna, cosa significa, e poi i rapporti fra queste persone, tra Nando, tra Silvia, tra Franz che è un cacciatore di Frodo, e piano piano nel romanzo si racconta la loro vicenda, insieme poi daranno una risposta a questa domanda iniziale.
Sulla montagna torniamo subito, però prima appunto vorrei spendere due parole sull'inizio fondamentalmente, perché Sarà la montagna racconta di incontri, di rese dei conti sul filo di questo mistero e di una tensione profonda che si fa, io oso dire, tensione esistenziale. Ma cosa l'ha condotta a questa storia? Come è arrivato alla montagna?
Allora, devo dire che io sono uno di quegli scrittori che lavora tutto di pancia, no? Sappiamo che ci sono due categorie di autore, ci sono quelli che pianificano il loro libro e quelli che invece non sono in grado di farlo. Io sono questo tipo d'autore, cioè per me la premessa di ogni libro è la scrittura, nel senso che ogni libro deve avere una scrittura diversa, perché nella narrativa la scrittura è la storia. Se noi non cambiamo modo di raccontare, raccontiamo sempre la stessa storia e scriviamo lo stesso libro. E quindi per me prima il lavoro, diciamo, di scrittura parte proprio da questa ricerca espressiva, perché è la scrittura che ti permette poi, la scrittura costituisce il punto di vista dell'autore, la lente attraverso cui l'autore guarda il mondo, e soprattutto è il gancio che gli permette di suscitare in se stesso quell'emozione che gli consente di trovare le immagini nel suo passato, nella sua storia o non so bene dove, che poi entrano sulla pagina. Quell'elemento lì le carica di un'emozione che rimane nella parola e il lettore la trova, e quindi è un gancio anche per lui. Quindi per me la premessa è quella. E io quando comincio a scrivere un libro so soltanto, dopo questa ricerca che nasce soprattutto attraverso la lettura di altri autori, sento una voce nuova e vedo un'immagine. In questo caso ho visto questa immagine di montagna. Poi da lì io non so altro. Quando scrivo è come quando leggiamo, cioè vediamo solo le immagini. Ecco, io vedo le immagini. Dopo tanto che scrivi non hai più bisogno di pensare alle parole, alle frasi, ti vengono naturalmente. Quindi tu puoi concentrarti solo sulle immagini e ti basta osservare i personaggi e piano piano ti raccontano la storia. Questa era una storia di montagna e me l'hanno raccontata loro.
I personaggi allora sono fondamentali in questa storia, come in ogni romanzo di finzione che si rispetti, e sono Nando, Enrico, Silvia, Franz, ce ne sono altri. E come ha costruito questi personaggi? Come ha proceduto, se è possibile spiegarlo, al di là del fatto che li ha visti e li ha ascoltati? Vorremmo entrare un po' nella sua bottega.
Mi è davvero difficile risponderle, perché io effettivamente, cioè, la dinamica è quella proprio di un incontro. Cioè io, quando scrivi, incontri un personaggio e ti si rivela in qualche modo, cioè tu cominci a osservarlo. Per esempio, ho parlato di Franz, no? Franz è un cacciatore di Frodo, è un uomo super selvaggio che vive nella foresta da solo, no? Ha deciso di isolarsi, non si sa perché sia arrivato lì, però questo suo essere così estremo gli consente di avere un rapporto molto intimo con la montagna, per cui lui è in grado di capirlo, cosa che invece noi perdiamo, no? Per tutta una serie di ragioni. Come sono arrivato a Franz? Semplicemente osservando questa dinamica. A un certo punto ti si forma davanti agli occhi. Probabilmente tu ci metti degli elementi emotivi tuoi. Una volta mi è capitato in un altro romanzo di presentare un personaggio marginale che doveva essere semplicemente un incontro che faceva il protagonista. Quando ho descritto questo personaggio, che era un vecchio, mentre lo scrivevo io ho descritto le sue mani e mi sono venute fuori le mani di mio nonno. Cioè, questo elemento banale che però la scrittura mi ha permesso di evocare, perché io quelle mani le ho viste benissimo quando scrivevo, perché il ricordo si lega sempre all'emozione, quindi quando scrivo c'è una grande emozione, questa cosa mi permette di recuperare il ricordo con una forza enorme, per cui ho visto quelle mani come se fossero lì davanti. Questo fatto ha fatto sì che mi nascesse un grande legame emotivo con questo personaggio, per cui ho cominciato a sentirlo, e anche se naturalmente non c'entrava niente con mio nonno, ho potuto dargli una vita diversa e mi nasce un immaginario su questi personaggi. Ma come questo succeda io non so spiegarlo. Mi viene sempre in mente l'atleta, no? Quello che vince i 100 metri e c'è lì l'intervistatore, gli dice: ma bravo, cosa ha provato, quando? E lui non sa mai cosa rispondere, no? Perché dici però quello lì è un atleta, insomma, invece gli scrittori chissà. È la stessa cosa, perché lui perché ha potuto vincere i 100 metri? Perché lui è diventato atto puro. Cioè non c'era più un pensiero, c'era soltanto l'atto del correre, e quando scrivi ti succede qualcosa del genere, cioè tu diventi atto. Uno pensa allo scrittore, un intellettuale, io non credo di esserlo. Cioè, lei giustamente ha detto sei un narratore, questo mi piace, è così, cioè io racconto questa cosa e io divento quell'atto lì, ma non c'è una riflessione in me, sgorga da dentro. È chiaro che devi avere un'abitudine, un habitus, no, per arrivare a questo, però poi è proprio la magia della storia e della scrittura, cioè che ti rivela delle cose. Non sopporto scrivere storie che so già, non riesco, so già tutto, invece a me piace scoprirla, voglio essere come un lettore. Mi dispiace non risponderle con più chiarezza.
È stato invece chiarissimo. Ci offre una lettura per stuzzicare il nostro pubblico ancora un po' di più.
Leggo un brano dove compare appunto Franz, che mi piace molto. Era un richiamo che dopo molti anni trascorsi a vagare in solitudine nella foresta, Franz riusciva a intendere. Percepiva nella vitalità brutale di quell'animale l'energia selvaggia della montagna, la forza che poteva battersi in qualunque momento contro le fragili costruzioni degli uomini, la sua crudeltà davanti alle fatiche impari della gente che per anni aveva cercato di sfidarla, ma anche la sua capacità di offrire la propria bellezza, di accogliere con frutti inattesi chi da sempre tentava di abitarla. La montagna era viva e a volte sceglieva delle creature perché diventassero suoi messaggeri. La lingua con cui parlava era scabra come le sue pietre, ti potevi ferire cercando di afferrarla, eppure era quello il solo codice in grado di rivelare verità sepolte, segreti così potenti da cambiare il destino di intere generazioni.
Grazie mille, Luca Saltini, di questa lettura. La montagna, quindi. La montagna, che è amica e nemica, già ci ha immersi completamente nell'atmosfera grazie a questa lettura. A un certo punto si legge: perché la montagna dà molto, tutto, a quelli come Nando, qui non è Franz ma è Nando, ma sa quando è giunto il tempo di far pagare un prezzo. La montagna quindi è l'uomo. Che cosa si può dire?
Beh, io ho pensato che tradizionalmente la montagna è un luogo di rifugio, no? Cioè, se noi ci pensiamo, una volta gli uomini scappavano dagli eserciti, scappavano dalle malattie e andavano nella montagna a rifugiarsi, perché naturalmente è un luogo difficile da raggiungere, è un luogo impervio e soprattutto richiede un tipo di vita, diciamo così, autosufficiente. Oggi siamo confrontati con tante persone che fanno questa scelta. All'inizio del libro, appunto, c'è Enrico, come diceva bene all'inizio, che è un milanese che decide di andare a vivere in montagna, però spesso sui giornali leggiamo di persone che dicono: ma adesso abbandono tutto, faceva, che ne so, il marketing e adesso va a fare, non so, va in montagna. Questo è, secondo me, un trend molto comprensibile. Cioè, noi viviamo in una società che è gestita da un'ideologia, no? Che pensa che possiamo indefinitamente sfruttare tutto, no? Le risorse, l'aria, il petrolio, l'acqua, e, che ne so, le miniere, no? E indefinitamente. E anche gli uomini, che sono tutti omologati secondo una cultura uniforme, tutte le culture devono essere appiattite in un'unica idea. Cioè, questa cosa è miopissima, no? E prima o poi collasserà. Quindi la montagna, secondo me, sta tornando ad essere un luogo di rifugio, perché effettivamente è un laboratorio, quella che sarà una società che forse seguirà la nostra, perché così come la stiamo concependo, prima o poi collassa. Quindi si ritornerà a quella dimensione, che è una dimensione che tutti noi desideriamo, no? Perché è una dimensione profondamente umana, dove le persone ancora contano, dove c'è un fare vero, cioè taglio la legna, faccio queste cose. Cioè è chiaro che in montagna non si vive come Franz, cioè nel senso anche in montagna ci sono gli agi. Però diciamo che abbiamo spostato un po' più in là il confine. C'è questo bisogno comunque di bastare a se stessi, di farsi un po' di cose. E poi hai il continuo confronto con l'infinito, perché la montagna è qualcosa che ti fa sperimentare l'infinito di fronte alla tua finitudine. Anche se non siamo scalatori, anche se non facciamo gli 8000, anche se ci accontentiamo di molto meno, comunque c'è il confronto con il limite della nostra fatica, del nostro fare. E questa cosa ci fa sperimentare una verità profonda dell'umano, che è proprio questo contrasto tra la nostra finitudine e l'infinitudine dell'essere. E quindi tutti questi valori, secondo me, sono insiti nella montagna e noi cerchiamo di recuperarli. È chiaro che la montagna però non va vissuta nell'ottica turistica, perché oggi purtroppo noi abbiamo anche quest'idea, no? Cioè la montagna oggi è diventata una specie di Disneyland, no? Perché ci sono le bici elettriche, vai su, c'è il rafting per andare giù dalle rapide, ci sono le seggiovie, ci sono, che ne so, i concerti a 3000 metri, tutto molto bello, però tutta questa cosa qua ti allontana da quello che è veramente la montagna, perché la montagna è un luogo meraviglioso e pericoloso, che va affrontato con consapevolezza. Questa consapevolezza è quello che ti consente di avere un legame vero, è come guardare in faccia la persona. Cioè noi abbiamo tutta una serie di aspettative a montagna che sono fittizie e quindi non la vediamo e non la viviamo, ne rimaniamo lontani. Se riusciamo a superare questa cosa, cioè ci liberiamo un po', allora troviamo una verità, che è la verità nostra e della montagna, che coincidono. E lì noi siamo veri. Quindi per me è questo un po' il discorso della montagna. Io non è che voglio fare una filosofia della montagna, però secondo me è un po' questo che emerge dal libro.
Devo confessare che il personaggio di Enrico, milanese, che si è trasferito in valle da una decina d'anni abbandonando tutto, mi ha fatto venire in mente, e non me ne voglia, Paolo Cognetti, che ha sicuramente affrontato e continua ad affrontare la montagna da una prospettiva molto interessante e stimolante, che però non mi pare la sua, Luca Saltini. E allora le chiedo che cosa rappresenta per lei la montagna sul piano letterario. Ecco, qual è la sua relazione con la montagna dal punto di vista non tanto personale, perché questo interesserà prevalentemente a lei, ma sul piano letterario.
Io, a dire la verità, non è che ci ho fatto una grande riflessione, cioè ho pensato questa cosa dei cittadini trasferiti in montagna fa un po' parte della mia storia, nel senso che io da quando sono piccolino vado in vacanza in Trentino e tutti noi sin da bambini dicevamo prima o poi dobbiamo vivere qui, e quindi questa era un po' una parte del mio immaginario. La montagna in sé dal punto di vista letterario ha sempre incarnato un po' la dimensione del sacro, no? Perché è la congiunzione tra la terra e il cielo, e se anche pensiamo a tutti i testi sacri vediamo che i grandi eventi avvengono sempre sulla montagna, che ne so, Mosè riceve i comandamenti sul monte Sinai, il Cristo è trasfigurato sul monte Tabor, insomma ce ne sono tanti, ma anche in altre religioni, cioè che ne so, in Sri Lanka c'è Adam's Peak, dove ci sono le tracce del Buddha, o insomma Zarathustra di Nietzsche va in montagna per meditare, si isola eccetera, e in quell'isolamento lì c'è la dimensione proprio dell'ascesi anche, no? Perché la persona si mette in una situazione, quindi questo è un po' il portato dell'immaginario letterario anche in epoche più recenti, cioè che ne so, la montagna incantata lì di Thomas Mann, per dire, anche quello si crea un luogo separato dove si può avere una scelta. È un po' quello il senso, se vogliamo, secondo me, letterario della montagna. Poi c'è tutto, diciamo, il discorso del bello e del sublime, queste cose qua, e qui andiamo invece a un immaginario che sappiamo benissimo è del Settecento, insomma, che comincia con Rousseau, perché fino a quell'epoca tendenzialmente la montagna è guardata con grande diffidenza, un luogo di streghe, di draghi, e sono poi gli scienziati del Settecento, la prima, cioè il Monte Bianco non aveva nemmeno un nome fino al Settecento, dopo l'ascensione di De Saussure eccetera, insomma, acquisisce il nome, e poi Rousseau crea tutto questo immaginario appunto del sublime, che poi viene mutuato da altri autori. Insomma, questo, io penso che oggigiorno sia ancora questa l'immagine che noi abbiamo della montagna, e letterariamente gli autori ci portano lì. Poi abbiamo delle voci come quella di Cognetti, che di un autore che sente, ama la montagna e la guarda da uomo che è nato in città e vive lì, oppure, non lo so, Mauro Corona, per dire, che invece la vive in maniera molto più viscerale, perché è il suo mondo e sentiamo nei suoi racconti tutta l'evocazione della tradizione, dei racconti che possono essere quelli del suo paese. Quindi ecco, io penso che mi muovo un po' in questa dimensione. La mia però è una dimensione soprattutto immaginativa, perché non c'è un'esperienza di vita diretta. Ripeto, sono stato molto tempo in montagna e i miei amici a montagna dicono: tu però non ci sei mai stato tutto l'anno. E questa cosa ti fa capire la differenza. È vero, è vero. Però credo di essere riuscito comunque a raccontarla in maniera vera e non finta, insomma, non artefatta.
Non si può ignorare il fatto che questo romanzo è assimilabile al racconto della montagna, che è probabilmente la cifra maggiore della letteratura della Svizzera italiana, da Felice Filippini a Giovanni Aurelio, Plinio Martini, fino all'ultimo Fabio Andina, ma potremmo citare ancora Sara Catella o Mario Casella, per tacere poi su un versante non italofono della tradizione romanda o grigionese. E la sua montagna è una montagna letteraria, però i personaggi sono partecipi di questa esperienza di montagna, potrei dire in modo concreto, vissuto e viscerale. Prima, introducendo il romanzo, parlavo di tensione continua e di ritmo sapiente. Ecco, secondo me questo è un punto che aiuta a capire il romanzo che ha scritto, il ritmo, che è il ritmo della scrittura, ma è anche il ritmo del passo di montagna, il ritmo del camminare. Il respiro della montagna, che è il respiro di chi vive in montagna e di chi la affronta.
Sì, allora, diciamo che il camminare e il pensare vanno di pari passo, no? Come ci insegna sì da Aristotele, no? I peripatetici, appunto, che pensavano camminando. E questo secondo me è profondamente vero. Cioè, in realtà, dico, quando vado in montagna mi accorgo che tendo a non pensare a nulla, no? E questo secondo me è un grande dono, perché mentre tu cammini e non pensi a niente di particolare, la tua mente invece è viva. Tanto è vero che di solito quando finisco i miei giri, nella fase finale mi vengono una serie di idee meravigliose, almeno così mi sembrano, e poi non sempre lo sono. Quindi c'è questo aspetto. E è vero che il romanzo segue un po' questo ritmo. Tendenzialmente a me capita sempre che i miei romanzi siano un po' più lenti all'inizio, perché io sto cercando una strada, come ho detto, appunto non li pianifico, per cui all'inizio osservo un po' uno, un po' l'altro, li accompagno, e piano piano, più vado avanti, più capisco dove sto andando, e quando lo capisco il ritmo diventa frenetico, per cui ho tantissimo bisogno di scrivere, ho tantissimo bisogno di finire la storia, e la storia segue un ritmo veramente veloce e si chiude tutto, ed è meraviglioso come la scrittura ti porti a questo, perché veramente è rivelazione. Quanto alla montagna, lei ha citato tutta una serie di autori ticinesi che sono meravigliosi, che sono tutti autori di altissimo livello, e appunto io li guardo con ammirazione sia come autori sia come persone che hanno vissuto proprio quella realtà lì. A me è successa una cosa bella, perché appunto, sebbene io ami tantissimo la montagna, non mi sento, diciamo tra virgolette, degno di essere considerato un uomo di montagna. Però mi è successo con questo libro che l'editore l'ha fatto conoscere a Mauro Corona, che appunto è un montanaro di quelli, diciamo, veri, e lui ha fatto la fascetta a questo libro dicendo una cosa molto carina, che in sostanza mi ha fatto dire: va bene, è come se mi avesse detto: bravo, non sei dei nostri, però sei abilitato a parlarne, ne hai parlato in un modo in cui io mi riconosco. E questo per me è stato importante, per cui ho detto: ok, io ce l'ho fatta a essere vero in questo libro.
E la fascetta, ce l'ho proprio sotto mano, dice: il cielo sopra la testa, la montagna sotto le scarpe, non serve nient'altro per vivere, Luca Saltini lo ha capito. Queste le parole di Mauro Corona. Torniamo al libro, al romanzo, Sarà la montagna. È anche una storia di amicizia, una storia di relazioni umane. Potremmo definirlo un romanzo di formazione?
Sì, io penso di sì, perché alla fine ogni romanzo che ho scritto, e anche questo, racconta di una grande evoluzione dei personaggi, e questo dipende dal fatto che prima di tutto è un viaggio per me. Cioè, torno a dirlo, per me la scrittura di un libro è davvero un'esperienza di vita, è qualcosa che mi forma, no? Le sensazioni sono come quelle dell'innamoramento, nel senso che tu ti appassioni a questa storia, hai voglia di parlarne, hai voglia di stare con quei personaggi lì, hai voglia di osservarli, e piano piano loro evolvono. E naturalmente per raccontarli in modo veritiero, tu devi stare con loro, li devi osservare e quindi li devi accompagnare nel loro percorso. E basandosi sulla tua vita, quell'esperienza che hai della tua vita, grazie alla scrittura tu la puoi declinare in qualsiasi situazione, in maniera vera, e li accompagni e tu stesso cambi, hai un'evoluzione forte in te. E questa cosa secondo me entra nella pagina ed è il regalo che tu puoi fare al lettore, che a sua volta si sente sollecitato. Qui nello specifico c'è per esempio un rapporto molto importante tra Nando e Franz, perché Nando è più giovane di Franz e ha un'aspirazione di vivere in montagna, però ha un padre che lo limita, vorrebbe che facesse un lavoro, non so, vorrebbe che facesse il muratore, mentre lui vuole stare in montagna. E per un periodo della sua vita lui invece riesce a vivere con Franz in montagna e Franz gli fa fare l'esperienza della montagna vera. E quest'uomo ha una capacità di intuire, per esempio, come si muovono gli animali, dove vanno, quali sono i pericoli, perché la montagna è un luogo pieno di segreti, no? Cioè, ma è una roba immensa. E noi facciamo i sentieri ed è bellissimo, però se tu vaghi, trovi le grotte, trovi, che ne so, le sorgenti, trovi le vecchie case dove magari c'è un asse con scritto 1892, chissà chi c'era dentro lì. Ecco, tutto questo mondo è un arricchimento incredibile e Nando lo impara attraverso Franz. Però anche Franz ha una grossa ferita e alla fine lui riesce, anche grazie alla compagnia di Nando e di Silvia che poi le accompagna, a tirar fuori di sé questo dolore e in qualche modo a lenirlo. Quindi c'è una grossa evoluzione. La stessa Silvia ha un segreto, lei è di città, è andata a vivere in questo paese di montagna. Perché c'è andata? Lo scopriamo alla fine. Anche lei deve dire questa cosa qua, perché tante volte il dire è quello che ci salva. Noi lo sappiamo già qual è il problema, però il verbalizzarlo vuol dire anche accettarlo. Ecco, è un po' questo.
C'è una grande differenza tra le due cose. Luca Saltini, a me comunque leggendo Sarà la montagna viene in mente in ogni caso la sua esperienza di scrittore per ragazzi. Da qualche parte salta fuori questo desiderio di far capire il mondo o una parte di mondo a qualcuno, magari a chi ha bisogno di sapere un po' di più.
In realtà appunto sicuramente è così, come dice lei, è una verità profonda. Però io non parto mai da un... cioè allora non penso che bisognerebbe... non si deve scrivere... Flannery O'Connor diceva non bisogna scrivere un romanzo per dimostrare una tesi, no? E una volta ho parlato con Vassalli, Sebastiano Vassalli, anche lui mi ha detto lo scrittore non deve dare giudizi, il suo giudizio sta solo nella descrizione. E io questi due elementi li ho sempre tenuti presenti. Cioè per me, dopo queste, diciamo, piccole lezioni, le ho tenute proprio da parte, per cui le uso. Cioè io cerco solo di descrivere quello che vedo, mi rendo conto che è il mio punto di vista, la mia descrizione, però io cerco di fare solo meglio che posso questo e di essere più vero possibile. Cioè io non cerco di scrivere delle cose perché penso che magari, che ne so, un lettore potrebbe essere interessato a un certo tipo di discorso. Non sopporto quei libri dove si capisce che l'autore segue, diciamo così, il mainstream. No, non ha senso. Bisogna essere più veri possibile e dire io sono questo. Io racconto la verità per me, poi tu mi puoi dire non sono d'accordo, sei una persona orrenda, può darsi, però quello è vero, io sono assolutamente vero quando racconto, cioè quello che c'è è quello che io ho sentito e visto, e questo secondo me è la cosa più importante che puoi dare al lettore, perché è una verità e dentro ognuno ci può trovare qualcosa, però è una verità, non è un tentativo d'inganno.
No, no, questo è chiarissimo, non c'è dubbio. Sarà la montagna... e mi riaggancio in parte al mondo letterario per ragazzi, ma non soltanto a quello, a me fa tornare alla memoria, con tutte le dovute differenze, intendiamoci, la letteratura di Jack London, quello di Zanna Bianca e del richiamo della foresta. C'è qualcosa di vero?
Se io potessi soltanto avvicinarmi alla grandezza di Jack London sarei molto felice. Il fatto che lei mi paragoni a quello mi riempie d'orgoglio. Naturalmente sono libri che io ho amato moltissimo, perché chi più di lui ha raccontato l'esistenza selvaggia, chi più di lui ha raccontato questa esistenza dura, sicuramente dentro di me, cioè leggo tanto, ho letto tanto, tanti autori sono entrati probabilmente dentro di me, però non saprei dire come e non saprei dire quando. Qui magari posso dire l'esperienza che racconta Elias Canetti nella Lingua Salvata, il primo volume dell'autobiografia, dove dice che lui faceva queste serate con la madre parlando di grandi di romanzi, di personaggi di teatro, eccetera, eccetera, tutte persone che non erano mai vissute, e lui con la madre ne parlava come se fossero state vere, come se fossero persone vere. E lui dice: di tutti i libri che io ho letto dopo quel periodo so come mi hanno influenzato, quali e come, ma tutte quelle figure lì, tutti quei romanzi lì, no, non lo so dire. Perché, lui dice, e quell'esperienza lì è quella che fa sì che io sia attratto o respinto alle persone, perché quel mondo lì è la vera vita segreta del mio spirito, dice, è la stessa cosa. Cioè, probabilmente dentro di noi tutte queste letture sono una vita segreta dello spirito che agisce, e nel mio caso si attiva quando scrivo, perché ripeto, tutto si ancora un'emozione. La scrittura per me è soprattutto un'esperienza di grande emozione, grande emotività, e quell'emotività lì scava e risveglia tutto. E io sono convinto che quell'emozione lì è quella che tocca il lettore, e lui stesso sente l'emotività e recupera i suoi ricordi, le sue esperienze. Quindi per me è un po' questo il discorso.
Grazie mille davvero Luca Saltini, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi per la bella conversazione e la pazienza di ascoltarmi.
Luca Saltini, il cui ultimo romanzo è Sarà la montagna, edito da Neri Pozza nella collana I narratori delle tavole.
Io vorrei poter fare l'amore con le donne di lassù. Io vorrei che nella luna ci si andasse col vapore per poter fare l'amore con le donne di lassù.
Il se déplace au milieu de la pièce jusqu'à la porte, là où est le sac, et le son de ses pas résonne un peu contre le bois. Il commence à défaire ses bagages. Il ôte le piolet qu'il a à la ceinture. Le soir, il va se coucher dans sa petite chambre. Depuis longtemps maintenant, il dort moins bien. Toutes les nuits, il a une sensation de balancement, comme des espèces de vagues qui le feraient chavirer, qui le ramènent d'arrière en avant et puis d'avant en arrière. Et puis ces vagues se retirent et alors il est stable de nouveau et puis ça revient encore. Il est allongé et c'est comme si le corps était en mouvement, même s'il ne bouge pas du tout. C'est les mouvements d'un corps qui refuse d'être endormi parce qu'il se souvient de ce qu'il faisait le mieux. Marcher.
Fanny Desarzan era stata ospite dell'ultima edizione di Chiasso Letteraria lo scorso mese di maggio. Ora il romanzo d'esordio con cui si è aggiudicata un premio svizzero di letteratura e il premio Terranova della Fondazione Schiller 2023, Galel, vede la luce anche in lingua italiana. Lo ha tradotto Carlotta Bernardoni in Iaquinta per Gabriele Capelli di Mendrisio, collana CH. L'edizione originale era stata pubblicata da Slatkin di Ginevra nel 2022. Carlotta Bernardoni in Iaquinta, buongiorno e ben ritrovata da Alice.
Buongiorno a voi.
Due brevi parole di presentazione. Carlotta Bernardoni Iaquinta, oltre che traduttrice e mediatrice letteraria, si è laureata in letteratura francese e russa nell'Università di Losanna e si è specializzata in letteratura comparata e traduzione letteraria. È stata, e mi piace ricordarlo, redattrice responsabile dell'edizione italiana di Viceversa Letteratura e membro della commissione di programmazione delle giornate letterarie di Soletta. E proprio quest'anno, nella puntata dal vivo di Alice da Soletta, la abbiamo ospitata per farci raccontare delle sue due traduzioni precedenti, La moglie di Anne-Sophie Subillat e Fucile di Odile Cornu, tutte edite da Capelli. Galel è quindi il primo romanzo di Fanny Desarzan, nata a Losanna nel 1993, racconta in un'atmosfera di sospensione con un andamento cadenzato di montagna l'amicizia di tre guide alpine. Paul, che ormai gestisce una baita, Jonas e Galel, che ogni estate si ritrovano nella baita gestita da Paul. Si potrebbe accennare alla trama, peraltro scarna, partendo da qui, Carlotta.
Sì, in effetti Galel è una storia di un'amicizia, come diceva giustamente lei. È un'amicizia che nasce e si consolida in montagna. I tre protagonisti sono in effetti Paul, Jonas e Galel. Paul che gestisce appunto questo rifugio in montagna, la baita, Jonas e Galel che invece sono due guide che portano in alto gli escursionisti durante l'estate, ed è proprio in questa baita che questi tre personaggi si incontrano, è lì che nasce la loro amicizia ed è lì che una volta all'anno appunto d'estate i tre personaggi si incontrano ed è proprio lì che hanno l'impressione di essere davvero loro stessi, è lì che hanno l'impressione di passare le giornate migliori del loro anno. Poi durante l'inverno invece tornano in basso dove hanno naturalmente le loro vite, chi in fabbrica, chi in negozio, chi in fattoria, e poi il tutto ricomincia d'estate quando appunto tornano in alto e riprendono diciamo il filo della loro amicizia. A un certo punto naturalmente questo quadro che potremmo definire un po' idilliaco vacilla, senza svelare troppo, possiamo dire che ci sarà comunque un evento che fa vacillare appunto uno dei personaggi e di conseguenza anche la loro amicizia, dovranno un po' trovare un altro modo in fondo ecco di rimanere legati. In questo senso possiamo dire che è anche un po' una storia di formazione nel senso che il loro rapporto alla montagna cambierà nel corso del romanzo, anche il rapporto che hanno a loro stessi e agli altri, anche quindi il rapporto proprio di amicizia evolverà nel corso del romanzo.
Carlotta Bernardoni Iaquinta, una storia di formazione, quindi da una certa prospettiva si può anche dire che la montagna è altrettanto protagonista dei tre amici, delle tre guide, la montagna come elemento naturale e con tutto il carico di valore simbolico dell'ascesa, per esempio da buon topos letterario svizzero.
Assolutamente sì, e l'autrice proprio spiegava in diverse interviste che in realtà il punto di partenza proprio per lei per questo romanzo era la montagna e il fatto proprio di camminare in montagna. La storia di amicizia in realtà è arrivata dopo, questi personaggi, il primo personaggio che è arrivato se vogliamo è Galel, questa guida appunto che in realtà si è un po' ispirata a Fanny Desarzan per questa figura di Galel, a una guida che lei realmente ha incontrato durante una delle sue escursioni e appunto lei voleva proprio parlare del fatto di camminare in montagna, di questa ascesa, e la montagna era un po' il centro. Poi è arrivata la storia di amicizia, e la montagna qui sì, proprio intesa come luogo di pace, luogo eterno anche, che è lì, che è presente. Fanny Desarsin stessa dice di avere proprio lei questo rapporto alla montagna, che ha ereditato dai suoi genitori, questo amore per la montagna, quindi un elemento un po' di paesaggio certo, ma che è talmente presente che, come diceva lei, prende anche quasi lo spazio di una protagonista. E di fronte a questa montagna gli esseri umani sono quasi di fronte a uno specchio, anche un po' la montagna qui intesa come luogo che rivela gli uomini a loro stessi, che rivela loro anche la loro mortalità, le loro debolezze, la loro vulnerabilità, di fronte invece appunto a questo paesaggio eterno, un punto fisso quasi. Quindi si ritrova anche un po' questa umiltà di fronte a questa montagna. E quello che trovo molto interessante di questo romanzo è che Fanny Desarsin ha ricostruito, se vogliamo, una geografia un po' tutta sua. Sono presenti in questo romanzo tutte queste montagne che lei in un qualche modo ha conosciuto, che ha visto, che ha vissuto, ma le ha poi riunite tutte in una geografia che in realtà appunto non è quella originale, una geografia che lei ha ricostruito per il romanzo, e a tutte queste montagne ha dato in realtà un altro nome molto simbolico ispirandosi al romanzo. Per esempio abbiamo Leisiun, Tresor, Lavorar, quindi tutti nomi anche molto simbolici che leggendo il romanzo si scopriranno anche, contengono quasi parte della storia nel loro nome, e regala in questo senso un po' una nuova geografia anche al lettore tramite questo lavoro di immaginazione e di fantasia. E questo lo trovo un aspetto anche, sì, molto interessante, quasi di astrazione del paesaggio anche.
Quella di Paul Jonas et Galel è una storia di amicizia maschile raccontata da una giovane scrittrice. Potrebbe anche sorprendere questo lato.
Sì, in realtà l'autrice stessa dice di essersi resa conto a posteriori di aver messo quasi solo protagonisti maschili. Ci sono in realtà anche delle parti femminili che hanno anche un ruolo molto importante, però in effetti i tre protagonisti sono maschili. Ma appunto l'autrice ci riflette a posteriori, lei dice che in realtà questo è andata così. Quindi inconsciamente appunto si era ispirata un po' a questa figura di cui parlavo prima, questa guida che era un uomo, quindi probabilmente il primo Galel è nato così. Riflettendoci a posteriori, l'autrice si diceva: in realtà forse non ci sono personaggi femminili così importanti perché ci sono io, cioè l'autrice stessa è donna, in fondo parte anche dalla mia storia, è il mio amore per la montagna, è la mia voce che è femminile, e poi c'è il contesto, c'è la montagna che è femminile. Quindi in realtà forse la presenza femminile è molto forte in questo senso. E quello che io trovo anche interessante, sentivo in un'intervista Fanny Desarsin diceva che in realtà Galel è anche il soprannome di sua mamma, un nome con cui chiamano la mamma dell'autrice. Quindi interessante anche questo fatto che forse la questione del genere va davvero un po' al di là di questi personaggi.
È molto interessante quello che ci sta raccontando. Senta, le andrebbe di leggerci ora la sua traduzione del passo che abbiamo ascoltato in apertura con la voce dell'autrice?
Molto volentieri. Si sposta in mezzo alla stanza fino alla porta, lì dove c'è lo zaino, e il suono dei suoi passi risuona un po' contro il legno. Comincia a disfare i bagagli, toglie la piccozza che ha alla cintura. La sera va a dormire nella sua stanzetta. Da molto tempo dorme meno bene. Tutte le notti ha una sensazione di dondolio, come delle onde che lo fanno barcollare, che lo portano da dietro in avanti e poi da davanti indietro. E poi quelle onde si ritirano e lui allora è di nuovo stabile. E poi tornano ancora. È sdraiato ed è come se il suo corpo fosse in movimento, anche se non si muove affatto. È il movimento di un corpo che rifiuta di essere addormentato perché si ricorda di quello che sapeva fare meglio: camminare.
Grazie mille. Colpisce in questo romanzo, in Galel, lo stile scelto da Fanny Desarsin per raccontare questa storia, uno stile essenziale come le esistenze dei tre amici e del contesto naturalistico che accoglie la loro vicenda. Quasi mimetico lo stile proprio del camminare, del passo di montagna e del pensiero che il camminare in montagna genera.
Esattamente, uno stile che riprende davvero molto di questa materia organica, grezza, minerale di cui è fatta la montagna, che riprende soprattutto il ritmo di questa camminata, il ritmo dell'ascesa e, come diceva lei, proprio riprende quello che succede a livello delle immagini, no? È un riportare le immagini che si costruiscono pian piano mentre si cammina. Quindi c'è questa scrittura molto cinematografica, visiva, dove il ritmo e la sonorità sono davvero molto importanti. Anche sintatticamente risulta proprio questa trascrizione delle immagini e tramite anche frasi brevi, semplici e un'oralità apparente naturalmente che viene ricostruita, ma che è un'oralità anche che a mio avviso vuole cercare di far aderire questo linguaggio anche a quello che è appunto il paesaggio della montagna, a questo rapporto molto fisico anche col paesaggio.
Posso immaginare che non sia stato agevole il lavoro di traduzione, malgrado l'apparente semplicità lessicale, per la difficoltà di restituire ritmo e respiro in una lingua che ha ritmo e respiro diversi.
Sì, assolutamente. Direi che i tre punti forse più difficili sono proprio stati questi della sintassi, di questa oralità e di registri differenti e di questo punto di vista sempre variabile. La sintassi appunto per questa ripresa delle immagini e di questo ritmo. Il francese mette a disposizione moltissime espressioni che potremmo dire quasi vuote a livello semantico, ma che rendono proprio anche questa oralità e questo ritmo che in italiano non avevo a disposizione. Quindi ho cercato di lavorare più proprio sulla sintassi, nel senso di girare magari alcune frasi e di lavorare sull'oralità con altri elementi disponibili in italiano. Quindi magari più ripetizioni o mantenere comunque anche le ripetizioni già molto presenti anche in francese. E l'altra difficoltà grande era questo punto di vista globale che non è mai veramente definito chi sta guardando, no? È a guardare è un personaggio singolo oppure una comunità oppure un narratore che però è anche presente nella storia. Il francese ha questo fantastico on impersonale che permette di riunire tutti quanti in questa piccola particella. L'italiano obbliga a scegliere ovviamente l'impersonale completo oppure altri punti di vista più definiti. Ecco, io ho cercato di mantenere comunque questa variazione in funzione anche del momento della narrazione per rendere piuttosto questo, da un lato, questo sguardo universale che però al contempo è molto partecipe, uno sguardo che vive comunque in prima persona anche questa camminata. Quindi cercare di rendere questi due aspetti, l'universale e il partecipe, in un solo gesto. Ecco, questo era forse uno degli aspetti più difficili e ancora una volta il ritmo, questo cercare di restare in questo ritmo anche contemplativo che però porta avanti la storia comunque.
E mi permetto di dire, direi che il risultato è eccellente. Di solito chi traduce si confronta con chi scrive soltanto quando chi scrive conosce la lingua di arrivo. Si è forse confrontata con Fanny Desarzin per questo lavoro di traduzione?
Sì, io l'ho incontrata, Fanny, mi piace molto incontrare gli autori in realtà. Più che altro avevo alcune domande di dettaglio, ma anche per cercare di capire un po' il rapporto alla lingua e al testo, anche al di là proprio della lettura del testo, nel senso parlando proprio con la persona, anche per capire un po' come ha lavorato, come è arrivato a questo gesto di scrittura e che cosa c'è dietro anche a questo modo di scrivere, qual è il rapporto in fondo che si ha anche con la letteratura e con la propria lingua. In questo senso mi ha aiutato molto. Quello che però poi ho cercato di fare io per avvicinarmi un po' a questo gesto di scrittura è stato leggere moltissimo ad alta voce. Io ho cercato veramente di rileggere la mia traduzione ad alta voce per capire se c'era questo ritmo e allo stesso tempo anche di costruire le immagini seguendo davvero un po' il modo in cui il cervello elabora le immagini e non tanto come organizza il pensiero, perché appunto è così che si rimane un po' nel vivo di questa camminata, non cercando di non strutturare troppo il pensiero, quello che sarebbe magari la fase dopo, invece per restare in questo scritto più vicino al gesto del camminare ho cercato, ecco, di lavorare in questo modo, quindi farmi portare dal ritmo, dal suono e dallo sguardo.
In conclusione vorrei ricongiungermi a quanto si diceva prima, la questione della montagna, del topos della montagna, che è appunto un timbro della nostra letteratura. È stato fatto un accostamento del romanzo a certa prosa di Camus e vorrei sapere se le sembra pertinente e poi in generale che valutazione critica si sentirebbe di dare di Galel.
Ma Ah, io credo sì che, non sono una specialista di Camus, ma direi proprio sì che l'accostamento è molto pertinente, da un lato per questo appunto rapporto alla montagna e al paesaggio, tramite questo sguardo ampio dove tutti gli elementi davvero trovano il loro posto, non c'è una gerarchia, il paesaggio ha lo stesso valore, se non addirittura più valore quasi, di chi guarda. Sono davvero molto in interazione, ecco, questo direi sicuramente è un elemento importante, anche questo punto di vista multiplo di cui parlavo prima, anche Camus utilizzava molto questo questa oralità, anche cercare di creare una lingua che cerchi di aderire davvero a quello che sta succedendo, a quello che è in divenire nella camminata, qualcosa di reale, di plastico quasi e non di astratto. Ecco, in questo senso penso che il rapporto a Camus sia molto pertinente. E per quanto riguarda una valutazione critica, io devo dire che questa traduzione l'ho voluta molto, l'ho cercata molto. A me è un romanzo che ha colpito, forse proprio per la presenza di questo qualcosa che non si riesce a cogliere anche nella scrittura. Cioè questo ritmo che porta avanti la narrazione, anche se la trama, come dicevamo, è relativamente scarna. Forse anche quello che conferisce questo aspetto che appunto si definiva prima contemplativo, ma è un contemplativo a mio avviso che è molto concreto, che poggia su qualcosa di molto reale, di questo paesaggio tangibile, e proprio nella semplicità di questo paesaggio, anche di queste montagne che sono lì, semplicemente perché sono lì e non c'è molto da cercare, da spiegare, ecco, questa semplicità permette anche una densità che a mio avviso è molto suggestiva. E l'interazione tra paesaggio e uomo, questo elemento di paesaggio come specchio di cui parlavo prima, a mio avviso è molto riuscita. Quindi sì, è un romanzo che devo dire rimane un po' sotto pelle.
Grazie mille. Allora Carlotta Bernardoni Iaquinta, grazie di aver tradotto questo lavoro, grazie di essere stata oggi con noi.
Grazie mille a voi.
Carlotta Bernardoni Iaquinta, che per Gabriele Capelli Editore ha tradotto il romanzo d'esordio di Fanny Desarzin, Galel, in uscita il 28 ottobre prossimo nella collana CH, Letteratura della Svizzera in traduzione. Segnalo anche che sabato 26 il libro sarà presentato nella sede della Casa della Letteratura di Lugano, alla presenza di autrice e traduttrice in dialogo con Andrea Fazzioli. Un incontro con ingresso gratuito. E anche con la letteratura argentina che abbiamo iniziato la nuova stagione di Alice, presentando Libro di Manuel di Julio Cortázar con la sua traduttrice Ilide Carmignani e presentando Adelaida, l'ultimo lavoro di un argentino d'Italia che ci piace tanto, Adrián Bravi. Oggi lasciamo l'Argentina ma non il Sud America, perché quelle edizioni sur che hanno pubblicato Cortázar e che pubblicano Cortázar fra gli altri propongono ora nella nuova traduzione di Fabrizio Gabrielli un classico di uno degli autori latinoamericani più amati in assoluto, il libro degli abbracci di Eduardo Galeano. Galeano, uruguaiano di Montevideo, nato nel 1940, morto nel 2015, anche tifoso appassionato dello sport più popolare nel mondo, a cui nel 97 aveva dedicato un libro divenuto presto celebre, Splendori e miserie del gioco del calcio. Ma è questa nuova traduzione del libro degli abbracci, che si avvale di una prefazione di Maurizio De Giovanni, che oggi vi vogliamo presentare con il nostro filologo e critico letterario Massimo Raffaeli, che accogliamo con piacere. Massimo, ben ritrovato e grazie di essere oggi con noi.
Grazie a voi e ben ritrovati tutti.
Eduardo Galeano pubblicò El libro de los abrazos in Spagna nel 1989. Ma per cominciare, cosa significa questo titolo, il libro degli abbracci? Che senso ha la parola abbracci?
Ma sembra inutile persino dirlo, ma non è così inutile forse. Galeano si preoccupa di comunicare con un lettore. E in realtà questa metafora dell'abbraccio è un tentativo di averlo non tanto complice, ma come suo coadiutore. E infatti sceglie una forma che qualsiasi lettore, anche il meno provveduto, diciamo così, può riconoscere, che è quella dell'apologo, che è quella delle sacre scritture, ma nel caso di Galeano è quella anche degli apologhi di Esopo e dei classici. E questo rappresenta tutto un filone della sua produzione. Galeano è stato un autore poligrafo, ma dalla Spalabras Andantes, tradotto in italiano, se non ricordo male, Le parole in cammino, la forma dell'apologo lo condensa, diciamo così, in una sintesi veramente spettacolare, nel senso della capacità di giungere a un proprio lettore, di coinvolgerlo, di colpirlo, di colpirne proprio gli automatismi percettivi, di lavorare su quelli. C'è un grande teorico della letteratura, Vito Schlosky, che un secolo fa scrisse un saggio dicendo che in fondo la mossa del cavallo, cioè la presunta anomalia del gioco degli scacchi, assomiglia al gesto di conoscere in letteratura, cioè al sabotaggio di uno stereotipo, di un automatismo, di un luogo comune, per arrivare a vedere le cose come di solito non si vedono. Ecco, questa è un'attitudine tipica di Eduardo Galeano.
Eduardo Galeano, scrittore poligrafo, hai detto, scrittore e giornalista, anche saggista. Qual è la sua vera cifra?
C'è un luogo comune, siamo sempre lì, che dice che gli scrittori approfondiscono, cioè vanno in profondità, e i giornalisti, come pattinando sulla realtà, si occupano della superficie. Beh, l'opera di Galeano ci dice come queste due dimensioni possano entrare in cortocircuito, perché da un lato Galeano è un grande storico, antropologo, penso a libri che hanno fatto il giro del mondo, Memoria del fuoco, Le vene aperte dell'America Latina, che sono libri sul genoma coloniale e quindi razzista sostanzialmente della cultura occidentale. E dall'altro lato è appunto l'autore di questi libri, di testi brevi e brucianti, e in cui si rivela uno straordinario scrittore moralista, nel senso proprio classico di questo termine. E le due dimensioni sono in continua osmosi, si arricchiscono l'una con l'altra, perché anche i suoi libri di storia e antropologia hanno questo stile affilato, quasi volante, e anche i suoi apologhi sanno andare in profondità. Ce n'ho uno qui sotto gli occhi, che è brevissimo, si intitola Mappamondo e dice: «Il sistema, con una mano ruba quel che con l'altra presta. Le sue vittime, quanto più pagano più sono debitrici, quanto più ricevono meno possiedono, quanto più vendono, meno incassano». Sembra la verità elementare, ma universale, di Il superior stabat lupus, longeque inferior agnus. Insomma, c'è sempre un lupo che deve accusare l'agnello che però si vuole mangiare.
È vero, Massimo Raffaeli. Ma che posto occupa Galeano allora nel ricorrente revival della letteratura sudamericana? Anche noi in Alice ce ne stiamo occupando con regolarità.
E io direi, non sono abbastanza specialista di quella letteratura, non lo sono affatto, e quindi parlo da lettore. In realtà è un posto veramente suo, tutto suo. Cioè l'elemento folclorico, diciamo pure, in Galeano, a parte gli scritti sul calcio, è straordinariamente limitato, è più che altro un grande affabulatore ed è uno dei primi che ha capito che cos'è quella che i francesi per primi chiamarono mondializzazione e poi si è chiamata globalizzazione, cioè che andiamo verso un universalismo dei rapporti umani e che l'elemento locale è spesso è un alibi o una copertura. Quindi fa parte fino in fondo della letteratura sudamericana, ma non ne ha certi tratti folclorici. E io aggiungo per fortuna.
Una parte consistente dei suoi lettori lo conosce come scrittore di calcio e a questo punto mi piace ricollegarlo a un altro autore che abbiamo presentato insieme, quello Osvaldo Soriano di Artisti pazzi e criminali. Due nomi quasi fratelli.
Però sono due scrittori che hanno trattato il calcio in realtà in maniera adiacente, se vogliamo dirlo così, ma in realtà differente, perché in Soriano c'è un gusto straordinario, malinconico, direi romantico per i loser, i perdenti, gli sconfitti. E anche se poi Soriano faceva il tifo per una squadra, il San Lorenzo, che è una delle grandi squadre metropolitane di Buenos Aires. Il nostro Galeano, tifoso di una squadra che il nome più identitario non potrebbe avere, il Nacional di Montevideo, diciamo l'antipode e la nemica storica, diciamo così, del Peñarol, fondata da italiani di Pinerolo, che quindi si chiama Peñarol. Beh, per lui anche il calcio è un modo per leggere come a questo mondo ci sia chi sta sopra e chi sta sotto. Chi c'è un nord e c'è un sud, ci sono i vincenti e i perdenti. Infatti il titolo originale, se non ricordo male, non mi azzardo a pronunciarlo in castigliano perché sarebbe grottesco, il titolo suonava in italiano più o meno Il calcio al sole e all'ombra. Ecco, questa grande capacità dicotomica di vedere la realtà anche nel calcio è la forza della scrittura di Edoardo Galeano, che, voglio aggiungerlo, in termini non appendicolari, ma è un fatto importante, ha goduto con questo libro, il libro degli abbracci, di un traduttore veramente d'eccezione come Fabrizio Gabrielli, che è un saggista e un saggista di calcio di prim'ordine, secondo me.
Massimo Raffaeli, grazie. Grazie di averci suggerito la lettura o rilettura del libro degli abbracci di Edoardo Galeano, freschissimo di stampa da Sur, nella nuova traduzione di Fabrizio Gabrielli, con una prefazione di Maurizio De Giovanni. Grazie.
Grazie a tutti voi.
La memorosa lei da Monte Baldo e la lapissa al fioc che mi mescaldò. La memorosa per imprare la cuore, la memorosa per imprare la cuore. La memorosa per imprare la cuore, dove la mette in peghe nasce in fiore. Che nasce fiore po, che nasce una rosa, che nasce fiore po, che nasce una rosa. Che nasce fiore po, che nasce una rosa, dove la mette il pè la memorosa. Le va su bella che le va la luna, le va su bella che le va la luna.
La, 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 la.
Le va su bella che le va la luna, le vese cotte la polenta fuma.
La, 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 la.
Le va su bella da quel cossinetto, le va su bella da quel cossinetto.
La, 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 la.
leva su bella da quel cosinetto, quattro parole poi ritorni a letto. La mamma mia per non farmi dota, la mamma mia per non farmi dota,
la 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 la,
la mamma mia per non farmi dota, la maliga la pancia con la stropa. La mamma mia per non farmi dota, la mamma mia per non farmi dota,
la 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 la,
la mamma mia per non farmi dota, la maliga la pancia con la stropa.
Ci avviciniamo alla fine di questa puntata, è quindi il momento della recensione di Mirador. Oggi con Uba Ali Farah.
Mirador.
Oggi vi propongo il romanzo Consolé di Beata Umumbieri Maires. Il libro non è ancora stato tradotto in italiano, come il precedente, I tuoi figli ovunque dispersi, opera prima dell'autrice, pubblicata nel 2022 dalle edizioni EO, nella quale Beata racconta una storia in parte vissuta in prima persona. Figlia di madre ruandese e padre europeo, sopravvissuta al genocidio dei Tutsi, Beata trascorre i primi 15 anni della sua vita a Butare. Oggi vive a Bordeaux. Butare e Bordeaux sono in effetti le due città dove si sviluppa anche il suo secondo romanzo, seppure in anni diversi. Siamo nel 1954, nel Ruanda, Urundi. Consolé, una bambina meticcia, viene strappata alla madre all'età di 7 anni, per essere rinchiusa in un orfanotrofio, SAV, dove vengono portati tutti i bambini, frutto dell'unione tra donne ruandesi e padri europei. Molto tempo dopo, nel 2019, Ramata, cinquantenne senegalese, conduce un laboratorio di arte e terapia in un ospizio chiamato Les Oiseaux, gli uccelli. È lì che una delle pazienti della struttura, Astrida, attira la sua attenzione. Malata di Alzheimer, la donna ha dimenticato il francese e parla una lingua che nessuno comprende. Ramata, attraverso vari indizi, fotografie, lettere e documenti che l'anziana signora ha portato con sé, si pone il difficile incarico di ricostruire il suo percorso di vita legato alla colonizzazione belga in Africa centrale. Il romanzo è racconto di una lingua perduta ed una lingua ritrovata, ma anche di un nome perduto e poi ritrovato. Attraverso Consolé, Beata evoca un abuso di cui ancora oggi fin troppo poco si parla, quello perpetrato nei confronti di coloro dispregiativamente definiti mulatti o mulatte, rinchiusi in colonie scolastiche, orfanotrofi per chi di fatto orfano non era. Rifiutati dai neri perché non abbastanza neri e dai bianchi perché troppo scuri, venivano considerati da tutti come un obbrobrio e un pericolo, creature che non appartenevano a nessun luogo. Alla vigilia della decolonizzazione, alcuni di loro furono espatriati in Belgio, in una terra che non conoscevano. La sua memoria vacilla, eppure Consolé Astrida non ha mai dimenticato l'amato nonno e le storie che le narrava. Guardava sempre il cielo, osservando gli uccelli, nell'attesa che il suo antenato si manifestasse, nella forma di Sakabaka, il nibbio, totem della loro famiglia. La storia di Consolé mi sta molto a cuore, perché anche nelle colonie italiane i figli, frutto di coppie miste, venivano allontanati dalle madri e rinchiusi in istituti gestiti dai missionari, crescendo completamente alienati sia dagli italiani che dai somali. Auspico che questo romanzo sia presto tradotto, soprattutto per riportare anche in Italia l'attenzione su un'ennesima violenza coloniale rimossa dalla memoria.
Mirador.
E siamo così giunti al termine di questa puntata. Grazie di averci seguito. Vi ricordo che, se ne avrete piacere, potete riascoltarci dal sito internet rsi.ch/alice. State bene e un caro saluto da Fabio Bosia e da Massimo Zenari.